Una cosa che secondo me è di vitale importanza nelle vendite. Chi domanda, comanda. Se tu domandi, comandi sempre la conversazione perché la porti dove vuoi tu. Il denaro da sempre è l'occhio del diavolo. Quelli ricchi sono cattivi, ma perché insomma, centinaia di anni fa, neanche andare troppo lontani, i ricchi erano quelli
Così.
cattivi. Bravissimo. E dunque, ogni volta che vendiamo un prodotto, pensiamo al fatto che all'altro dobbiamo chiedere del denaro. E il denaro è una cosa brutta. E poi la paura di sbagliare, la paura di non farcela è quella che secondo me ci blocca perché ci concentriamo su quella roba lì e allora insomma diventa un e se non ce la faccio e se non la porto a casa e se mi dice di no. Siamo
Simone Ruffinetto,
e Veronica Pitea.
due imprenditori fuori dagli schemi.
E questo è il Diario del Successo, un podcast che ti racconta come attraversare le crisi senza mai fermarti. Il primo tuffo oggi lo fa un ragazzo molto giovane, però un imprenditore di successo, oserei
Ma
dire.
io lo conosco.
Sì?
Chi è?
Se ti dico pesi?
Che sono pesante
Beh,
o... Ah, no,
quello anche, però, insomma.
Dici, ma mica intenderai il nostro Ricky?
Beh,
Abbiamo Ricky
potrebbe
oggi?
essere,
Ma
sì.
fighissimo!
Abbiamo Riccardo oggi. Benvenuto, come stai?
Sono contento di essere qua.
Sì?
Sì,
Noi un po'
molto.
meno, però.
Qualcuno doveva pur far venire.
Per forza, da qualche parte dobbiamo pure cominciare.
Sono contento di essere il primo. Sono Riccardo Mosciatti. Definisco me stesso come trainer, anche se in realtà sono un imprenditore perché ho un'associazione sportiva all'interno della quale faccio un servizio di fitness, functional fitness. Nella mia carriera di trainer e di imprenditore ho raggiunto molti successi legati al fatto che ho allenato molte persone e continuo ad avere la possibilità di allenarle, però ho sempre trovato una pecca all'interno del mio percorso legato alla vendita e vorrei approfittare dell'esperienza di Simone e di Veronica, che in questo settore sono fortissimi, per poter portare a casa qualche consiglio, qualche suggerimento che possa darmi quello step in più di miglioramento.
Oggi con Riccardo parliamo di un argomento che secondo me è molto interessante, soprattutto in Italia, in Europa in generale, ma in Italia secondo me è più sentito, che è la paura di vendere. Perché abbiamo questa sindrome dell'impostore, questo sentimento di essere fuori luogo quando proviamo a vendere noi stessi, il nostro prodotto, una nostra idea, insomma, qualsiasi roba sia. E grazie a Riccardo oggi, insomma, affrontiamo questo argomento. E allora chiederei anche a chi ci guarda, quando è che arriva questa sensazione, in quale momento della vendita o in quale momento della presentazione del vostro prodotto, della vostra idea, insomma, di voi stessi, arriva quella brutta sensazione del devo vendere, mentre voi pensate alla vostra storia e a come in qualche modo, insomma, quello che stiamo facendo oggi vi può aiutare, direi a Riccardo di cominciare a pescare.
Sono pronto. Cominciamo, pesco la prima. Qual è la cosa da pensare per non avere paura di farlo?
Di fare cosa?
Di vendere, di vendermi. Nel mio caso personale succede più quando parlo di me stesso, quando è autoriferito, cioè quando sto vendendo il mio servizio. Quindi proprio lo rivolgo a me stesso.
E a cosa devo pensare? Beh, sicuramente non al mio prodotto. Cioè, se io devo pensare al mio prodotto, penso che in automatico mi venga un po' di ansia, no? Se io invece mi concentro sulle necessità del cliente, sul fare domande al cliente, su capire quali sono i suoi bisogni, non mi concentro su di me e non concentrandomi su di me, ma concentrandomi sulle necessità dell'altro, penso che la paura di vendere, perché in quel momento non stai vendendo, stai capendo se l'altro ha un problema e se il tuo prodotto o la tua azienda in qualche modo può risolvere quel problema lì.
La difficoltà che trovo nel momento in cui cerco di mettermi a contatto con il bisogno è proprio comunicativa, nel senso che nella preparazione ho chiaro quello che vorrebbe essere il punto al quale voglio arrivare. Durante è come se mi facessi trasportare più da quello che sto ascoltando che dalla direzione in cui volevo andare. Quindi sostanzialmente mi ritrovo che non sono io la guida, ma sono io il guidato. Non so se hai idea di quando avviene questa roba qua. A me capita sempre. Mi
Guarda, io
capita
penso di averla
sempre.
colta come sensazione, no? E questo ci succede sovente, soprattutto poi avendo tante persone che lavorano con noi, tante volte ti fai il film prima, ma poi quando arrivi lì il film è completamente diverso e devi
Esatto,
improvvisare. Quindi
esatto, esatto.
la sensazione è questa. Beh, su questo se possiamo darti un consiglio, conoscendoti, tu hai veramente tantissima esperienza in quello che fai, hai tantissima conoscenza, ma se dovessi riversarla su chiunque devi stare lì 10 ore probabilmente,
Ed è
no?
una delle cose che succede.
Difatti, immagino, perché questa è la voglia, insomma, di far capire tutte le cose che si possono fare. Molto più semplice da questo punto di vista è ascoltare, quindi capire bene quali sono le esigenze e iniziare a dargli quel pezzettino che gli serve che risolve le esigenze in quel momento. Poi, col tempo, lavorando, così come è successo con me, io ti ho conosciuto dopo Veronica e mi hai fatto apprezzare questo tipo di esercizi, questo modo di allenarsi. Io conoscevo solo la corsa, perché era quella che mi liberava la testa, ma
Certo.
fisicamente non mi faceva stare proprio al top. Da quando ho iniziato ad allenarmi con te, io ho smesso di avere male. Quindi riesco ad allenarmi e stare bene. Quella era la mia esigenza che ti ho espresso la prima volta che ci siamo incontrati e tu per anni mi hai fatto allenare sulla base di quello. Quindi oggi mi trovo allenato e non ho mai male da nessuna parte. Quindi il mio obiettivo è stare bene, non avere un corpo super muscoloso. E su quella parte lì non ci siamo detti tanto. Quindi ascoltare prima di raccontare, pensiamo sia la base.
Molto spesso mi è capitato che la gente mi dicesse: ma tu in realtà vendi già, ma tu in realtà lo stai già facendo con il tuo modo, con la tua attitudine. Evidentemente l'ho fatto, ma non sono così bravo o capace o semplicemente allenato in questo caso a capirlo, a percepirlo nel momento in cui avviene. Quindi in realtà questo feedback qua dovrebbe essere uno degli appunti del ehi, ricordati che alla fine funziona e fallo sostanzialmente.
E che tu sai ascoltare, molto più di quanto immagini, e se poi ascolti anche la tua pancia, la soluzione viene da sé.
Certo.
Non lo riconosci perché per te è istintivo, quindi
Certo.
vai avanti con l'istinto che
Il
funziona
mio
alla grande.
mentore dice una cosa che secondo me è di vitale importanza nelle vendite. Chi domanda, comanda.
Ok.
Se tu domandi, comandi sempre la conversazione perché la porti dove vuoi tu.
Ho una domanda su questo, ma me la tengo lì perché
Bene.
voglio pescarne un'altra. Curiosità, dalla vostra posizione, vi trovate ancora a dover vendere?
Si
Every day.
smette mai.
Anche tra di noi.
Il mio immaginario è
Soprattutto tra di noi.
parte tutto dalla vendita, però a un certo punto cambio ruolo, allora cambia la modalità. Non è così.
Ma io penso che la vendita fa parte di noi tutti i giorni, in qualsiasi roba fai, da quando ti svegli e chiedi il caffè al bar. Il barista ti può fare il caffè contento di farti il caffè o ti può fare un caffè di merda e dartelo così perché gliel'hai chiesto nel modo sbagliato.
Ok. Si può dire caffè cattivo?
Si può
Possiamo?
dire, si può dire. Cioè,
Francesismo.
vendi sempre da quando ti sei svegliato al mattino al tuo socio in azienda perché vuoi cambiare una cosa e devi stare attento
Mi
come
vende
glielo
tantissimo.
racconti, o ai tuoi dipendenti, no? Tutti i giorni noi abbiamo ormai insomma qualche decina di dipendenti e i problemi ci sono tutti i giorni. Trasformare quei problemi in opportunità è una vendita continua perché io li devo vendere col problema come un'opportunità. Stessa cosa che devo fare col mio cliente, con tutti. Dunque, non smetti mai di vendere. Né nella vita, né come persona, insomma, a casa, con i tuoi figli, con tutti, vendi
Nella
sempre.
Prova a pensare anche
relazione.
nella tua attività, no? Un conto è ti faccio fare gli esercizi, un conto è ti motivo a farli bene per
Ok.
il tuo bene, non perché vai a prendere un caffè, tu vuoi un sorriso oltre al caffè. Magari per averlo devi fare un sorriso e quello è già una
Vendita.
vendita, cioè far capire che tu bene quello che tu vuoi e ottenere quello che vuoi. Quindi non è solo il caffè, ma è anche un sorriso, la battuta. La stessa cosa che tu
Questo
fai ogni giorno quando alle 6 viene ad allenare lei, non sei proprio
certo.
il più felice del mondo. Lei invece sì, non si lamenta mai, mi risulta. Quindi.
Sai, un esempio su una cosa che mi hai raccontato l'altro giorno di uno dei tuoi, che mi hai detto: guarda, gli ho dato delle regole, poi le ho tolte, però quando gli ho parlato, lui è fortissimo, mi ha dato delle risposte per cui boh, era più o meno in grado di capire che quello che aveva fatto non era proprio giusto. E come te l'ha venduta bene però, se tu ci pensi?
È proprio lì è esattamente il discorso di prima, cioè parto con un'idea, parto con un'intenzione chiara di voler portare la persona nella mia direzione, e a tutti gli effetti credo che sia un ascolto quello lì che mi porta a modulare la mia traiettoria. A volte non sono contentissimo, cioè non mi sento contento del punto al quale arrivo, perché mi sento più trascinato che trascinatore. Però nell'esempio del caffè, ma come anche nell'esempio reale dell'allenamento, mi è molto chiaro. Quindi forse la mia chiave, la possibilità di cambiare la mia prospettiva potrebbe essere nel fatto di riportare quello che io faccio nell'allenamento in altre cose nelle quali sono meno abituato a farlo, mi piace meno, sono meno vicino a quel tipo di...
Dove ti ha portato ti piaceva?
Certo.
Cambiare punto di vista fa parte del confronto, quindi non è questione me l'ha venduta e non gliel'ho venduta. Hai guardato da un'altra prospettiva e quella era migliore di quella che avevi
era
pensato
buona.
Tu. Avete vinto tutte e due, quindi quando si vince tutte e due...
E quello è l'obiettivo della vendita, vincere tutti e due.
L'archivio come se fosse un pochino come se fosse una sconfitta, e quella roba lì è una probabilmente delle cose che mi carica di ansia o di paura sostanzialmente per la volta successiva.
Però secondo me, allora, non è sbagliato interrogarsi sul perché è successa quella roba, perché potrebbe anche essere, e noi ne abbiamo dei casi, non voglio dare nomi, dove
meno male.
Sono molto bravi poi a raccontartela, ok?
Sì.
E quella roba non va bene né per te né per me, no? È come un figlio che a scuola va e torna, non fa i compiti una, due, tre volte, ma te la vende sempre benissimo, però la quarta volta, cioè, bisogna prendere, bravissimo,
i
numeri sono numeri, no? Dunque, stai attento anche a quello, è vero che, però, quello che ci dicevamo prima, più domande fai, più tu hai sempre, al 99%, il polso della situazione.
Chi domanda comanda, me lo metto in tasca. Questa...
A proposito, un'altra domanda, quindi comanda lui oggi.
Chi domanda comanda, comando io. Vi è capitato un episodio, ve lo ricordate, più recente, meno recente, in cui ha comandato la vendita a tutti gli effetti qualcun altro, quello con cui vi stavate relazionando?
Io no, perché... Scherzo.
Io no, perché...
Io no, a me non succede mai.
Confermo, a me succede tutti
però...
i giorni quando lavoro con lei, quindi sì, ci sta.
Sì, allora, succede, ti do un esempio stamattina, no? Che abbiamo avuto un piccolo incidente in...
No parolacce, abbiamo detto.
No parolacce. Io, una delle cose sulle quali io devo lavorare è che è la pazienza. Io alla terza volta che ti ho detto una cosa, se te lo devo dire la quarta...
È già over,
magari anche la seconda, ho finito la pazienza e dunque comincio a scaldarmi. E stamattina quello che ci dicevamo è che ci siamo ritrovati per l'ennesima volta nello stesso punto, pensando ora non ho fatto le domande, ho comandato ma non ho domandato.
Ok.
Dunque non ho chiesto il perché ci siamo ritrovati, non ho indagato abbastanza per capire perché ci troviamo di nuovo nello stesso punto.
E questo... E l'hai fatto con te stessa o l'avete fatto insieme?
Più o meno insieme.
Immagino una scena con dei collaboratori dove ti sembra che gli hai detto tante volte la stessa cosa, ma ancora non funziona, no? E quindi qui il mio approccio di solito è: cosa posso fare meglio per far passare questo messaggio? Il suo approccio è: perché non hanno già fatto meglio, quindi tendo un pochettino a scaldarsi. In questo caso ti rendi conto che forse la tua vendita non è passata, perché altrimenti l'avrebbero fatto, no? E quindi quello succederà anche a te, immagino.
Ci sono momenti come questo dove però la situazione va risolta subito, no?
Dunque,
in quel momento c'è urgenza, io devo risolvere. La mia priorità diventa.
Quella è la sua leva per risolvere subito.
Capito? Devo risolvere subito.
Sì.
Ora però che ci penso, ovviamente devo parlare con loro e capire però dove nasce il problema, no? Domandare abbastanza per capire perché ci siamo ritrovati. Magari io non mi sono spiegata bene, o magari loro hanno un metodo di ascolto selettivo o diverso, e allora devo capire dove sta il problema.
Una domanda ulteriore rispetto a questo argomento, perché ovviamente, come vi ho raccontato, mi capita e mi domando sempre dopo quanto tempo ritornare sull'argomento, in modo tale da dire: cioè, quando è troppo poco. L'argomento dell'urgenza sicuramente cambia i ritmi di questa cosa qua. Però ti accorgi di una roba del genere? Quanto tempo ci metti a tornare sull'argomento? Ovviamente penso con un approccio differente
Certo.
al fine di ottenere un risultato migliore.
Beh, allora, su questo abbiamo metodi diversi. Il metodo che utilizzo io, che a me piace tantissimo ed è efficace, intanto non è il
Stai dicendo
quando.
che il mio non è efficace?
No, no, io potrei usare solo il
Sto
mio, il tuo è
scherzando.
altrettanto efficace e un po' più invasivo. A me non piace troppo fare male alle persone, perché le leve sono due, o la motivazione o il dolore. Lei è più leva dolore, ci arriva prima. Per me è più la leva motivazionale. Non è quando, cioè non è nel tempo, è quando tu sei centrato. Cioè affrontare le cose quando sei arrabbiato non va bene,
Ovviamente.
perché rischi di dare un feedback troppo profondo o poco contestualizzato. Quindi quando sei pronto, tu hai le idee chiare, hai capito anche come puoi fare diversamente quel tipo di comunicazione per vedere se è più efficace da un'altra parte, restituire un feedback sull'essere, no, ma sul fare, quindi mai tu non capisci,
Personale.
ma è in questa circostanza, ti ho detto una cosa e l'hai capita in maniera diversa, ma siccome sei intelligente, le cose le capisci, puoi dirtelo in un altro modo e vediamo se funziona. Quindi ci sono delle piccole regole, di sicuro devi essere centrato e sereno.
Io ho dei metodi diversi e allora il bello di noi due è che ci bilanciamo tantissimo, no? Però io non riesco, cioè se vedo che abbiamo la soluzione lì davanti e tu non la stai vedendo, io vado alla soluzione. Poi io sono una che è il feedback morbido, non è che non ci crede, ci credo e su tante cose in azienda, che ne so, gli agenti li gestisce lui, io non li chiamo neanche se non rimaniamo senza rete vendita. È meglio che le gestisca lui. Ci sono cose però a livello operativo che vanno risolte su. Non abbiamo il tempo di dirci le cose. Magari vorrei dirtela in modo più morbido, carino, ma non sempre ho il tempo per farlo. E dunque, se vogliamo arrivare al risultato. E poi dipende anche dalla persona. Un metodo così con me, quando lui mi deve dare un feedback, che mi prende così alla lontana, io cioè, non mi prendere per il culo, dimmi quello che mi devi dire. Cioè, dipende anche da chi hai
Sì.
davanti, no? Ci sono persone che questo metodo a questo metodo reagiscono e ci sono persone che reagiscono solo con la leva dolore, punto.
La leva dolore è sicuramente più efficace, però fa male, quindi se puoi non fare male io preferisco. L'importante è arrivare al risultato, ci puoi arrivare magari in tempi un pelo più lunghi, dipende anche dalla gravità delle cose.
Io mi freno molto nel decidere quando farlo, forse è proprio legato al desiderio di non farlo in un momento in cui ho una emozionalità alterata.
È
Quello è
meglio
importante,
aspettare. Importantissimo.
perché è probabilmente legato ad una dinamica mia personale passata, quando ero più piccolo, che ero molto molto focoso, mi accendevo tanto e da qualche parte è ancora presente quella roba sotto pelle. E ho un po' paura che esca, quindi non voglio farla vedere. Diciamo che se penso che dopo 3 giorni ce la posso fare, aspetto 6, nel dubbio. E pesco un'altra domanda. Vediamo se mi piace. Sì, mi piace. Da dove nasce storicamente l'imbarazzo di vendersi?
Vari studi dimostrano che vendere è collegato a quello che noi abbiamo come storicamente, come collegamento con il denaro, no? Mentalmente. Siccome il denaro da sempre è l'occhio del diavolo, quelli ricchi sono cattivi, ma perché insomma, centinaia di anni fa, neanche andare troppo lontani, i ricchi erano quelli
Era così.
cattivi, bravissimo. E dunque, ogni volta che vendiamo un prodotto, pensiamo al fatto che all'altro dobbiamo chiedere del denaro. E il denaro è una cosa brutta. In più, abbiamo paura di non farcela. E dunque, la paura di sbagliare, la paura di dire una cosa per cui tutto, poi torno in azienda, torno da mia moglie, non ce l'ho fatta, come glielo racconto?
Sì,
Secondo
quindi è
me,
legato al
questo.
fallimento.
Legato al fallimento si è al fatto che storicamente il denaro è una cosa brutta. Abbiamo questa relazione da qualche parte con il denaro da sempre che non è una cosa positiva. E dunque tu sai che è la moneta di scambio prevalentemente nella
E
vendita,
quindi sia
il
storica che
denaro.
educativa comunque.
Esatto. E poi la paura di sbagliare, la paura di non farcela è quella che secondo me ci blocca perché ci concentriamo su quella roba lì e allora insomma diventa un e se non ce la faccio e se non la porto a casa e se mi dice di no.
Non so se vi è capitato, da quando sto mettendo attenzione alla vendita, voglio subire vendita, cioè voglio subire vendita, il discorso del caffè di prima, se vado a prendere un caffè e quello non mi ha sorriso, non mi vede mai più,
bravissimo.
Serie, ma perché non lo stai facendo? Perché nella mia testa lo puoi fare bene, lo puoi fare male, perché lo stai facendo male? E sto cercando di subirla al fine di cominciare ad utilizzarla.
Pensavo agli operatori che abbiamo nei contact center, insomma, dove devono chiamare persone e convincerli a darci degli appuntamenti. Quanti sono arrivati che sapevano fare questo mestiere?
Nessuno.
Neanche uno. E la risposta qual era?
Io non so vendere.
Uh-huh. E in realtà non è così. Tutti siamo capaci di vendere, se la intendiamo, come di capire se dall'altra parte c'è un'esigenza e trovare una soluzione che possa andare bene per loro. Dipende da come scrivi lo script, da come lo interpreti, quanto credi a quello che fai. Se invece rimani legato a quello che ti hanno insegnato, come diceva Veronica, sul denaro o comunque sul convincere le persone a fare qualcosa che magari non gli serve, quella è il modo vecchio di intendere la vendita, più o meno giusto anche ai tempi, voglio dire, i commercianti esistono sempre, uno dei mestieri non è proprio il più vecchio del mondo, mi sembra, ma uno dei più vecchi del mondo, quindi portavano in giro i loro prodotti in posti dove non c'erano e quindi facevano girare prima col baratto e poi con il quattrino, quindi è una cosa super figa portare le cose buone a chi ne ha bisogno,
certo.
No? Quindi letta così è molto bella, nel retaggio dei più non è così e quindi la vivono male.
Dipende, cosa ci colleghi a...
È un win-win in questo
momento. Esatto. I nostri ragazzi oggi sono super contenti di quello che fanno e sanno che portano tanto valore aggiunto a chi c'è dall'altra parte e quando oggi quando chiamano sono felicissimi.
Ma
di
non solo, il bello è vederli quando chiamano e dall'altra parte magari qualcuno dice no e loro guarda questo qua, non ha capito che gli stavo dicendo e gli servirà, prima o poi vedrai che gli faccio un'altra chiamata, capirà che ha bisogno, cioè
si sforzano
ormai,
su un altro
sì,
modo,
cioè,
come vi dicevamo
non
prima.
È il Non si concentrano sul Madonna, mi ha detto di no, ora devo fare un'altra chiamata e convincerne un altro. No, alla fine della chiamata il no è come vedrai questo qua che prima o poi lo chiamo e avrà bisogno di me. Mm-hmm. Dunque si è trasformato in il mio servizio serve
Chiaro.
Al cliente. Hanno cambiato il focus.
Troverò il modo di farglielo capire.
Ho fatto bene a tenere questo da parte perché sono proprio curioso legato a questo discorso qua. Se ad oggi, secondo voi, paga di più un prodotto eccellente o una vendita efficace? Scegli ottimo prodotto, vendita media, vendita eccellente, prodotto medio.
Facciamo rispondere Simone.
Ma guarda, noi abbiamo creato The Bridge, che è un po' il ponte, no? Tra quello che serve al mercato e chi è bravo a farlo. E selezioniamo partner, oggi ne abbiamo più di 100, e quando li selezioniamo, selezioniamo soltanto prodotti o servizi davvero eccellenti, che però non si vendono da soli. E quindi la mia risposta è in assoluto sapere raccontare, quindi saper vendere l'eccellenza che c'è dall'altra parte. Penso anche al tuo mestiere, no? Mm-hmm. Se vogliamo darti un job title, possiamo dire, oltre che imprenditore, personal trainer.
Certo.
Ok, se dico personal trainer, quanti gradi di personal trainer ti vengono in mente? Ok, se devo vendere te, sono convinto che o io e Veronica ci mettiamo qua in 3 minuti e ti scriviamo un pitch di meno di un minuto dove facciamo capire alla gente perché tu sei qua
okay.
e a che cosa puoi essere utile in quello che fai.
È bella l'idea che lo facciate voi, perché così non...
Guarda che The Bridge poi non è una società non a scopo di lucro, quindi dopo parliamo anche del costo, però voglio dire, ma questo lo facciamo di mestiere tutti i giorni.
No, comunque sono d'accordo con Simone che non è quello che vendi, non è mai il prodotto, però è come lo racconti. Lo storytelling.
Il prodotto deve essere eccellente by definition, ma non si vende da solo.
Deve essere... quello che serve al cliente, cioè deve incontrare dall'altra parte la necessità che quel cliente ha in quel momento, che può essere il miglior prodotto sul mercato o meno, ma se a lui serve in quel momento, mm-hmm. se lui l'ha percepito come una necessità.
Quindi non è il migliore, ma è il più giusto.
Esatto.
Bravissimo. Se domani venisse da te una persona con una patologia,
certo.
che allenandosi con te gli può fare male, tu gli venderesti mai il tuo servizio?
No, assolutamente.
Se invece arriva qualcuno che vuole stare bene o perfezionare una parte di fisico o imparare a respirare, insomma, tra i milioni di cose che sai fare e ce l'hai, certo che sì. glielo puoi insegnare.
Grazie.
Grazie a te.
Grazie a te, Riccardo. Insomma, abbiamo affrontato un argomento che secondo me è di vitale importanza per chi ha un'azienda, perché spesso sottovalutiamo il fatto che la pipeline deve essere sempre piena e devi sempre vendere. Se non vuoi fallire, secondo me la soluzione è la vendita.
Mm-hmm. Ma poi pensa a quanto bene puoi fare. Per fare bene devi vendere il tuo servizio, altrimenti non farei bene. E sai che se andranno da qualche altra parte, il servizio che puoi dare tu non lo troveranno, o difficilmente lo troveranno, mi sento di dire, conoscendo te, conoscendo un po' che cosa c'è sul mercato nel tuo ambito. Quindi diventa anche un po' una missione imparare a vendere sì. bene quello che fai, per garantire a tutti la possibilità di avere il top.
Praticamente sì. lo devi a tutti noi. Stiamo dicendo quello.
Mi sa che me lo segno, questa cosa qua me la segno.
Allora Riccardo, siccome questo podcast si chiama Diario del Successo, noi oggi ti lasciamo quello che diventerà sicuramente il tuo diario del successo, dove se oggi con noi hai trovato qualcosa di interessante, qualche spunto che ti può aiutare ad arrivare da dove sei oggi a ovunque tu voglia andare, ti chiederemo di scriverlo e di condividerlo poi con noi.
Grazie, vi ringrazio tanto delle risposte che mi avete dato, di questo diario che oggi avrò la sua pagina 0, non la sua pagina 1. E grazie, mi è piaciuto stare con voi, condividere questo tempo con voi.
Grazie a te, Riccardo, siamo stati molto contenti di averti oggi qua. Chiediamo anche a voi che ci ascoltate, ci guardate, insomma, di scriverci una situazione, insomma, particolare che magari avete voglia di capire insieme a noi, di discutere, di condividere. Scriveteci pure alla mail podcast@diariodelsuccesso.it. Aspettiamo insomma con grande ansia di sapere insomma se a voi succede e se sì in che modo possiamo provare ad esservi utili.
Da questa conversazione oggi mi porto a casa sicuramente lo spunto della domanda. Chi domanda comanda è il riferimento che mi sono scritto, perché a tutti gli effetti quello che trovo essere necessario implementare all'interno della mia quotidianità e fare la domanda giusta, cosa che in questo momento non stavo ancora facendo. La seconda cosa che mi ha segnato, colpito e che voglio portarmi a casa è la distanza che c'è o la differenza che c'è tra motivazione e dolore e come rappresentata nell'essere di Simone e nell'essere di Veronica, quindi ha anche una realtà rappresentativa nelle loro risposte. E l'ultima cosa, che è forse una delle ultime che ci siamo detti, è la consapevolezza della propria missione al contrario del paura del fallimento. Tutti questi appunti me li sono segnati sul mio diario del successo che mi hanno regalato, e l'ordine del giorno da domani è mettere in pratica i loro consigli.
Diario del Successo è un podcast di Veronica Pitea e Simone Ruffinatto, prodotto da Podstar. Scrittura e ideazione Elisa Del Mese. Regia esecutiva Esther Memeo. Riprese audio e sound design Antonio Mezzadra. Riprese e post produzione video Storyplay.